Voi, cari amici, sapete che noi portiamo sempre qui con noi dei libri che ci ispirano le puntate, poi che vi proponiamo, dei libri che ci sono piaciuti, ma con questo io ho avuto davvero un innamoramento. Il libro si intitola La ragazza definitiva, edito da Castelvecchi, la sua autrice Gisi Sherman è qui con noi. Ciao Gisi.
Ciao Gisi.
Buongiorno.
Che piacere, Gisi.
A piacere a me.
Stamattina sull'autobus ero un po' emozionata, devo dire, perché davvero la tua scrittura è di una potenza straordinaria.
Grazie.
Sì, sia quello che racconti che come lo racconti. Però ecco, a proposito del binomio in cui ci stiamo dibattendo oggi, Gisi, nel mondo definitivo della ragazza io narrante del tuo libro sembra non solo non esserci spazio per l'amore, ma sembra anche non esserci spazio per il sesso, se spazio vuol dire dare significato o importanza a qualcosa, è così?
Beh, io penso che l'amore si ricerchi in continuazione, per cui non c'è spazio, nel senso che è difficile da trovare e dunque a volte tramite moltissime esperienze si spera di arrivare a trovarlo, proprio anche attraverso il sesso, no? Il sesso che è un mezzo conoscitivo delle persone, proprio perché si mettono a nudo, no? In tutti i sensi. Quindi si cerca di trovare anche l'affinità sentimentale tramite il corpo.
Ecco, perché che cosa diventa quindi il corpo? I corpi nel tuo libro cosa diventano? Perché la denuncia è quella di un totale nichilismo, però insomma si sa che di solito dietro a ogni nichilismo è nascosta in realtà un'ansia di ricerca, come tu ci stai dicendo.
Sì, appunto, quest'ansia di ricerca che anche magari in un primo periodo della propria vita spesso è incessante, perché si è smaniosi di scoprire, di cercare, poi però ti rendi conto che appunto cercare un po' a scatola chiusa diventa quasi una nevrosi sessuale, no? Mm-hmm. E dove appunto il corpo diventa un oggetto che non è quasi neanche più un oggetto di piacere, diventa proprio un oggetto. Anche prima sentivo, no, i vari discorsi che facevate sull'amore, sul sesso, e credo che appunto che non sono mai totalmente slegate queste due sfere comunque.
Ecco.
No, io non credo, perché anche sul fatto del tradimento, come dice, ma vabbè, in fin dei conti noi ce la prendiamo anche se presumiamo che l'altra persona, nonostante pensi a noi, vada a letto con un altro.
Mm-hmm.
A parte che la certezza non potremo mai averla.
No. E diffidiamo, però... e diffidiamo delle persone che apparentemente sembrano darci più fiducia. Anche il tuo libro in questo è maestro.
Sì, però voglio dire, l'atto fisico poi di per sé non è nemmeno da sminuire, perché spesso implica sempre anche qualcos'altro.
Ecco, infatti, sia per gli uomini...
Anche una ricerca di sé magari.
Anche la ricerca di sé, poi, perché gli altri sono sempre comunque in generale uno specchio per vedere se stessi, e capita appunto di incastrarsi in situazioni, anche se noi razionalmente a volte vorremmo dire questo lo facciamo solo per un nostro bisogno fisiologico, che poi io non credo mai che sia solo un bisogno fisiologico il sesso, assolutamente. Se no a questo punto ricorriamo alla masturbazione, allora uno potrebbe dire posso risolverlo così. In realtà è proprio proprio anche il contatto, l'idea,
sì. Anche perché lì l'effetto collaterale, sia emotivo che invece fisico, appunto non c'è, quindi uno potrebbe risolversela così.
Certo, e allora perché non accontentarsi di questo? Perché molti puttanieri si innamorano delle signorine? Se tutto fosse, come dire, calcolabile da un punto di vista razionale, non ci sarebbero problemi. Questo invece non succede, perché...
Ecco, e apparentemente nel tuo libro, nella ragazza definitiva, questo è lo sfondo, le tue parole sono sfondo di fatti nei quali sembra esserci nessuna frontiera morale, etica, perché vedi ad esempio a un certo punto la protagonista, Leo Narrante, ha una storia con la madre del suo ex ragazzo, ha più storie insieme... Però ecco, poi quando compare l'ombra di una specie, mi piace chiamarla così, di vallettopoli di sinistra.
Ma l'Austria non sta bene.
No, ma questo ci arriviamo. Ma qua siamo tutti a non stare bene, quindi insomma.
Benvenuta,
però,
ecco, Gisi.
Benvenuta, Gisi. Mica per niente
non
mi è piaciuto
adesso
tanto il tuo libro. Insomma, a un certo punto, però, dicevo, compare l'ombra di quella che mi sembra una specie di vallettopoli di sinistra, che chissà, magari un domani verrà indagata. Io la conosco molto bene, insomma, c'è questo scrittore famoso.
Cioè, com'è la vallettopoli di sinistra?
Che non girano soldi, ma girano promesse di autorizzazione intellettuale e culturale.
Cioè, assolutamente sì.
Allora, dovete sapere, cari amici, appunto, che non girano soldi, non c'è l'economia, per questo io ti dico di sinistra. Uno dice il fine è più alto, è l'autorizzazione
culturale, l'affermazione
culturale, sì, però i mezzi
sono... La conoscenza.
Sì, ma i mezzi sono esattamente gli stessi. E a me deprime ancora di più.
E poi magari i fini sono uguali a quelli della vallettopoli di destra.
Perché?
Più o meno, sì, insomma, diversa l'espressione, ma uguale può essere la sostanza.
Cioè, scusa, che a un certo punto magari una voleva diventare scrittrice e poi finisce pure a condurre un programma radiofonico.
Non volevo dire esattamente questo, però.
Insomma, Gisi, ti voglio dire, ecco, la nostra dice no, di fronte allo scrittore famoso, un po' rattuso, che vorrebbe in qualche modo, appunto. Però, nel nichilismo che fa da sfondo a quello che scrivi, non dovrebbe esserci spazio per un rifiuto, mentre la nostra quel no lo dice. Quindi forse non è...
Allora, come dire, il rifiuto però è etico, è diverso, perché è strumentalizzato, in quel caso lì, come dire, la richiesta è strumentalizzata a un fine che vorrebbe, come dire, giustificare la capacità, cioè riconoscerti una capacità tramite un mezzo, diciamo, basso, che non è quello che ti deve venire riconosciuto. Se io devo diventare una brava scrittrice perché la do, non ha senso, perché voglio dire, no?
Certo, no, anche perché...
Che coerenza c'è? Voglio dire, uno può anche arrivare in un posto, magari, o magari poi anche no, voglio dire, tramite questi, diciamo, compromessi. Però una volta...
Sì, ma il bello è proprio... Poi il bello, io penso, per anime come quella del tuo libro, è proprio invece più che il raggiungimento, più che la conquista, il percorso. Quindi voglio dire, io sempre così l'ho pensata. Ma senti, Gisi, quanto è vittima e quanto è carnefice la tua ragazza definitiva?
Ma come tutte le donne, essere donna, cioè quest'arma a doppio taglio, in cui sai che tu puoi, tra virgolette, sfruttarti, perché si sa che le donne sono, sono avvantaggiate in certo senso nel fatto di essere, come dire, magari privilegiate, insomma, magari qualcuno, uno, se deve fare un favore a una donna, lo fa. Se deve fare un favore a un uomo è più difficile, però questo significa anche che se uno fa un favore a un uomo sappiamo che è perché crede in quest'uomo. Se uno fa un favore alla donna non sappiamo mai perché fa questo tipo di favore, se è perché veramente ci crede o perché poi c'è qualcos'altro.
Anche sì, secondo me, io quando parlavo di vittime e carnefici intendevo più vittime. Io penso che la tua ragazza definitiva sia prima di tutto vittima di quel carnefice che è la sua confusione, la sua disperazione.
Sì, la disperazione, poi magari che si vede anche di fronte ad un mondo dove la gente se ne approfitta a vedere che magari
certo.
È giovane,
è bella,
è carina,
è bella.
È simpatica.
Carina, io appunto...
Una carina scricchiolante.
La figa della mutua, no?
Sì, una carina scricchiolante.
Sì, esatto, che significa non così bella da intimorire gli uomini, però sufficientemente carine perché
da interessarli.
Gisi, noi ti ringraziamo molto.
Ma lei sceglie l'amore e il sesso alla fine, si può sapere come finisce?
Non finisce, anzi, è di quei libri straordinari.
Questa moda adesso di fare il sequel è terribile, investe anche la letteratura.
Chiamasi Finale Aperto, quello del libro La Ragazza Definitiva, scritto da Gisi Sherman, che ringraziamo ancora una volta di essere stata con noi, e edito dalla Castelvecchi Editrice.